Buonasera e bentrovati. Iniziamo la nostra catechesi nel modo consueto recitando insieme il Credo Apostolico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto prega per noi. Arriviamo con l'appuntamento di questa sera alla sesta catechesi sul Credo. Chiedo scusa a quanti martedì scorso si sono comunque presentati per la catechesi, ma c'è stato un discorso di calendario con i Cappuccini di Châtillon che speriamo che si sia di fatto risolto. La scorsa catechesi avevamo parlato del passaggio del Credo che abbiamo appena recitato, che riguarda l'incarnazione del Signore Gesù. Fu concepito di Spirito Santo, abbiamo detto, e nacque da Maria Vergine. Il mistero dell'incarnazione, dicevamo, da cui conseguiva quello che ho definito il principio dell'incarnazione. Il principio dell'incarnazione che ci dice che ci sono un luogo e un tempo determinato in cui Dio si fa uomo, e questo dà il senso e la profondità della missione della Chiesa, che da quel tempo e da quel luogo poi deve andare in tutto il mondo per testimoniare il Signore. Avevamo parlato della purificazione della carne, che diventa il tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo che passa dall'essere, no, un po' un accidente, qualcosa da dover gestire, invece diventa e cresce, no, si esalta nell'essere tempio dello Spirito Santo. E poi la vittoria sul male, quelle tentazioni che il Signore Gesù come uomo sceglie di ingaggiare e vincere per noi, e che apre al mirabile commercio, lo scambio con Dio che si fa uomo perché l'uomo possa diventare Dio. C'era poi però anche un quarto punto che avevamo introdotto, ma che questa sera ha il pieno svolgimento: il fatto di farsi uomo porta dentro di sé la rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini. Un dono di sé che, proprio perché Dio si fa uomo, rivela essere un dono totale di sé. Quindi una rivelazione che va fino in fondo. E su questo quarto punto andiamo in quella che è la catechesi di questa sera. Perché di fatto, quelli che sono i versetti di questa sera, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, ci dicono che il principio dell'incarnazione, quindi Dio che si fa uomo, incontra il grande tema della passione. E nel momento in cui il principio di incarnazione e passione di Gesù si incrociano, ecco che la questione arriva ad un livello nuovo. Si passa da quello che è il principio dell'incarnazione a quello che i teologi, prendendo una parola di San Paolo, parlano, definiscono il principio della kenosis, un termine greco che significa spogliarsi. San Paolo, nel suo inno ai Filippesi, al capitolo secondo, dice, ed è un inno bellissimo che vale la pena ogni tanto recuperare: Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò, eccoli la kenosis, spogliò se stesso assumendo la condizione di uomo. E allora ecco che c'è questo passaggio, questo salto, dentro la kenosis, dentro questo spogliarsi, questo svuotarsi, anche così viene tradotto il termine, Abbiamo il salto di qualità perché non è più soltanto il Dio con noi, l'incarnazione, quindi il Natale, no? Il Dio che si fa Emanuele, ma diventa il Dio che passa addirittura sotto di noi. Ed ecco che spiega molto bene questo concetto qui una parte del libro del profeta Isaia che si chiama la parte dedicata al servo sofferente. In modo particolare, questa sera io vi leggo, lo conoscete benissimo, il quarto canto del servo sofferente di Isaia. Lo conoscete benissimo perché molti dei passaggi sono presi nella meditazione della Via Crucis. Ora Isaia lo dice con sguardo profetico, ma noi che conosciamo il mistero della passione di Gesù possiamo proprio vedere quel passaggio, quel salto dall'essere il Dio con noi al Dio che si mette sotto di noi. Quarto canto del servo, capitolo 52 e 53 di Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere da uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui, come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. In questa pagina profetica, dicevo, emerge proprio tutta quanta la forza di questo svuotamento, di questa kenosis. Gesù è il luogo dove il Figlio sceglie la totale offerta di sé e coincide proprio con il prendere il massimo della distanza dal Padre, obbedendo al Padre. Questo è un concetto molto complicato che dobbiamo un po' poi sviscerare nel resto della catechesi. Il Figlio in Gesù realizza la pienezza di questa offerta e la realizza arrivando dalla parte opposta, possiamo dire così, no? Di una circonferenza rispetto al Padre. Ed ecco allora che abbiamo da prendere un po' in mano il credo tenendo come sfondo questa cosa qui. La kenosis, lo svuotamento come il principio con cui Dio si fa uomo, con cui Dio progressivamente salva l'uomo. E di fatto il primo elemento che troviamo dentro al credo, nelle parti che abbiamo detto questa sera, c'è quel patì, anche dentro al canto del servo sofferente c'era. E allora ecco che si presenta il tema della sofferenza, che è semplicemente così, una parola quasi di sfuggita, patì sotto Ponzio Pilato, ma che in realtà collega i due grandi mondi. Un momento prima c'era il discorso dell'incarnazione, il Figlio di Dio che si fa uomo, e non è soltanto che si fa uomo, ma sceglie di soffrire, sceglie di offrire se stesso. E allora possiamo tirare fuori alcuni elementi che ci aiutano ancora meglio a capire. Innanzitutto, quando parliamo della passione di Gesù, forse dobbiamo un attimo uscire dalla visione liturgica, cioè quelle che facciamo noi con le funzioni religiose, di quello che è la passione di Gesù. Perché se è vero che si definisce passione il percorso che va dal Giovedì Santo fino alla resurrezione nel Sabato Santo, è vero che possiamo parlare di passione di Gesù in tutta l'esistenza di Gesù. Dentro al Vangelo sono una infinità gli elementi che ci dicono il patire di Gesù. Il suo zelo quando rovescia i banchi al Tempio, la sua compassione quando vede la sofferenza delle persone, momenti di rabbia nei confronti dei suoi che dovrebbero essere quelli che lo accolgono, la tristezza in determinati momenti per la durezza dei cuori, la gioia che emerge nel momento in cui no, canta e dice ti rendo lode perché hai rivelato le cose ai piccoli, oppure momenti di tristezza e di pianto quando vede Gerusalemme e dice ancora una volta piangendo quante volte ho provato, no, come una chioccia a raccogliere intorno a te i miei figli. E allora ecco che quando parliamo di passione e ragioniamo del tema della sofferenza come qualcosa che ci unisce a Gesù, e quindi no, anche il discorso della Quaresima, i digiuni, le penitenze, i piccoli fioretti, e dobbiamo fare attenzione perché corriamo il rischio di vedere dentro il discorso della passione solo Gesù che prende frustate, Gesù che muore progressivamente con tutte le batoste che gli vengono date, la corona di spine, le derisioni. Ma in realtà dentro al nostro desiderio di unirci a Gesù deve esserci la consapevolezza che dobbiamo unirci a Lui in tutto il suo sentimento, dalla compassione alla gioia e tutti i sentimenti buoni, anche poi uniti a tutte quelle che sono le sofferenze e le tristezze e i dolori di Gesù. E allora ecco che questo è il secondo elemento, fare attenzione a quello che è un po' un discorso di dolorismo per cui devo soffrire per essere con Gesù. E in realtà dentro a questo patire che il credo ci consegna ci deve essere invece la maturazione, no? Di riconoscere che in realtà l'unione con Gesù significa essere disposti ad amare come Lui ha amato, non solo a soffrire come Lui ha sofferto. E allora non è il dolore per se stesso quello che ci unisce a Gesù, ma è il vivere coinvolti dentro la storia in cui dobbiamo vivere. Ecco il principio di incarnazione che torna fuori unito alla passione. E invece quante volte no scappiamo, per cui sarebbe quasi meglio avere qualcuno che ci dà delle stilettate piuttosto che una situazione nella quale dobbiamo invece scegliere di essere presenti quando invece faremmo volentieri un passo indietro. E questa passione, questo patì, si gioca sotto Ponzio Pilato. Conosciamo tutti quanti la vicenda. C'è una sottolineatura interessante, quello di Ponzio Pilato è praticamente l'unico nome che compare dentro al credo. C'è Maria Vergine e c'è Ponzio Pilato. Fine. E allora in questo possiamo vedere una serie di elementi, no? Il primo sicuramente è contestualizzare storicamente gli eventi. Con quella semplice parola, sotto Ponzio Pilato, il credo non è semplicemente una serie di principi teorici, no? È agganciata a una vicenda storica che si gioca tra il 26 e il 36 d.C., che è il luogo in cui Pilato era il prefetto della Giudea. Quindi sicuramente c'è questo rimando alla storia e che ci aggancia alla verità storica sia del Vangelo, ma anche a quella che è la verità storica dell'offerta di Dio per gli uomini. E quindi se ci uniamo lì, il nostro offrirci per la nostra storia. E poi in questa consegna del nome, beh, innanzitutto Pilato non può più sfuggire a quella che è la sua responsabilità nei confronti della morte di Gesù. Ci sono un sacco di correnti teologiche, non sto tanto a perdermici con voi perché non voglio annoiarvi, che però fanno delle riflessioni che ogni tanto sono passate sicuramente anche dentro la nostra testa, circa la figura di Pilato e la figura di Giuda. Pilato poteva non condannare Gesù. Gesù non sarebbe finito in croce se non ci avesse messo mano lui. E quindi Pilato un po' un crocevia della storia della salvezza. E così Giuda, se Giuda non avesse tradito il Signore Gesù, avrebbe potuto offrire se stesso. E allora c'è parte della teologia che vede in Pilato e in Giuda un po' i condannati dalla volontà di Dio a occupare quel seggio scomodo. Ecco allora che invece il fatto di riaffermare che Ponzio Pilato è colui che ha deciso di infliggere la passione, con tutta la sua decisione di fare un po' così quello che gioca con il potere, è la riaffermazione forte della propria responsabilità e della responsabilità quindi della libertà della decisione. E in un certo senso possiamo vedere in questo sia il buono e il cattivo rispetto alla responsabilità del credere. Il nostro scegliere di non credere va nella direzione di Pilato e quindi nella direzione del far patire il Signore Gesù. Al contrario, colui che sceglie di credere è colui che si mette nella scorta di coloro che invece vogliono fare gioire il Signore Gesù. Da ultimo, sotto Ponzio Pilato, ci mette di nuovo davanti al principio della kenosis. Perché di fatto si gioca il giudizio del Figlio di Dio, se ci crediamo. Il Figlio di Dio che avrebbe potuto, e ci sono maestri di vita spirituale che usano questo come chiaro, vedere come in questo momento il Signore Gesù si lascia interrogare da Pilato, lui che è il Figlio di Dio e che potrebbe con la sua sola maestà incenerire tutti quanti. E allora ecco che il Figlio di Dio sceglie di passare dalla parte dell'imputato. E questo è un ulteriore principio di svuotamento. Il Signore Gesù si fa uomo, si fa vicino, cammina con noi. Il Signore Gesù sceglie di vivere la compassione, no? Il patire, e quindi l'essere coinvolto nella storia. Il Signore Gesù passa sotto. Sotto nel senso che si fa imputato della giustizia degli uomini. C'è il famoso dialogo, no? Che forse così risulta ancora più chiaro. Pilato che guarda Gesù e che gli dice: non sai che ho il potere di rimetterti in libertà o di toglierti la vita? Tu non avresti nessun potere se questo non ti fosse dato dall'alto. Il Signore Gesù si mette sotto, spiega a Pilato le categorie e gli dice: adesso che te l'ho detto, capisci perché puoi giudicarmi? Perché sono io che scelgo di scendere almeno uno e quindi tu sei allo zero e puoi fare il Signore. E allora ecco che il grande re, il re dei re, che si mette a giudizio di quelli che sono i potenti. In questo è molto evidente nel Vangelo di Luca, quando oltre che al giudizio di Pilato c'è anche il giudizio del re Erode, che chiede a Gesù, quando lo vede: dai, fammi qualche miracolo, fammi vedere se sei così grande come dicevano tutti. E Gesù, davanti a Erode, muto, tanto che lo riveste di una veste regale, lo riconosce come re e lo rispedisce a Pilato dicendo: boh, io in lui non trovo niente di interessante. E il Signore Gesù, bocca chiusa, e passa sotto. Veniamo ora al punto cruciale. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Tre parole, no? La successione logica. Prima la condanna, l'effetto della condanna e poi la conseguenza dell'effetto. Però possiamo vederlo anche in questa prospettiva, non soltanto una descrizione dell'accaduto, ma come proprio quell'andare sempre più in profondità. Non solo fu crocifisso, ma morì. E dopo essere morto, fu perfino sepolto, in un'affermazione di verità, di testimonianza di quello che è stato visto accadere. Tenete sempre in mente il fatto che uomo e Dio, dentro al Signore Gesù, diventa poi il punto interrogativo se sia possibile che uno fatto così muoia. E il credo invece, con queste tre parole, vuole proprio mettere la saracinesca sul tema. È morto. Morto e sepolto, no? Come a volte diciamo per sottolineare il concetto. No, questa cosa qui è morta e sepolta. E quindi l'affermazione di una certezza di accadimento. E dentro a questo discorso qui, per cui il Signore Gesù sceglie la morte di croce, muore in croce, viene sepolto dopo la crocifissione, vediamo sia il dato storico e biologico, no? Infatti, gli hanno preso il polso e hanno visto che era morto, quello che dice il Vangelo. Vennero da lui, avendo visto che era morto, non gli spezzarono le gambe. Lo calano dalla croce e lo mettono dentro al sepolcro. E qui dentro ancora una volta però si presenta la questione dello svuotamento, dello spogliamento, della kenosis. C'è questo Dio che è silenzioso dentro la sofferenza dell'uomo. Perché anche lì il rischio è che per salvaguardare la divinità, pensiamo che la divinità se ne sia andata momentaneamente in vacanza, lasciando morire l'uomo. Dobbiamo sempre tenere legate dentro di noi le due nature di Gesù. Non sono separabili, non sono contenitore e contenuto, un'idea e una realtà. No, no. È una natura fatta così, e quindi nel suo morire è presente anche la divinità. Una divinità che sceglie di lasciarsi calpestare. E allora ecco che qui viene fuori il punto che dicevo prima. Il Signore Gesù, il Figlio che in Gesù prende la distanza estrema dal Padre, arriva dalla parte opposta rispetto alla circonferenza. Perché quando diciamo che fu crocifisso, non stiamo parlando di una pena di morte come le altre. Il libro del Deuteronomio al capitolo 21 diceva che l'appeso al legno è una maledizione di Dio. Era talmente impuro e contaminante che doveva essere, appena verificata la morte, calato dall'albero, perché il solo guardarlo avrebbe determinato la contaminazione. Ecco perché dell'azione della crocifissione, l'azione dell'impiccagione deve essere fatta fuori dalla città. Diversamente contamina tutta la città, ed è l'omicida colui che merita la crocifissione, è colui che merita il peggio della colpa per il peggiore dei gesti che viene, no, imputato, a cui viene imputata questa maledizione. E allora capite che qui c'è proprio il gioco dello svuotamento più totale. Il Figlio di Dio è il maledetto da Dio. Il Figlio è colui che viene allontanato in maniera definitiva dal Padre. La lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo secondo, ci dice, alla seconda lettera, al capitolo 5, ci dice questa cosa. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio, figli di Dio. Dentro a questo scandalo che è il figlio di Dio, che si pone nella posizione di essere peccato, non di compiere il peccato, di essere peccato, cioè essere reietto da Dio, l'appeso, si gioca la creazione dello spazio perché l'umanità possa essere presa tra le due parti, il padre e il figlio, e essere condotta tutta alla vita di Dio. E allora ecco che ci viene in aiuto ancora la lettera agli Ebrei, che sottolinea tutto questo. Perché il figlio di Dio sceglie quello? E in quale maniera realizza in quella maledizione la salvezza? La lettera agli Ebrei al capitolo 5 dice: è l'obbedienza. Pur essendo figlio, dice l'autore, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. La piena obbedienza del figlio alla volontà del padre, questa volontà di coinvolgimento con la natura umana, con la pienezza della vita dell'uomo, il bisogno di salvezza dell'uomo, fa del figlio di Dio il perfetto sacerdote, colui che offre la propria vita e realizza in pienezza il sacrificio che dà soddisfazione al padre. E quindi che trasforma, questo significa dare soddisfazione, non nel togliere la voglia di sangue, ma realizza la trasformazione per cui tutto quello che è male nel figlio viene convertito in bene. E quindi splende agli occhi del padre, non c'è più niente di impuro. E allora ecco che abbiamo, no, dentro a questa crocifissione, a questo morire e essere sepolto, appunto, non soltanto la descrizione degli avvenimenti da un punto di vista storico, la garanzia che è successo, ma abbiamo anche l'affermazione che fino in fondo il figlio ha obbedito al padre. Quell'obbedienza che viene pianta, e questa è la parte più bella del discorso, non è una passeggiata per Gesù, che viene pianta nell'orto degli ulivi. Padre, sia fatta la tua volontà, ma allontana da me questo calice. Tutto è possibile a te. Per tre volte torna a pregare così, fino a che afferma: è ora. Cioè, è il tempo in cui questa cosa qui si realizza. È il sì del figlio a tutta questa cosa. E allora andiamo verso l'ultima pagina, spero di non avervi troppo ammazzato con le parti precedenti, perché c'è questa particolarità. L'ultimo versettino che abbiamo recitato del Credo, che meglio che questa sera ci competeva col Credo, dice: il Signore Gesù discese agli inferi. È un versetto che scompare dentro la versione estesa di Costantinopoli che abbiamo provato a vedere l'altra volta, ma che noi teniamo dentro a quello che è il mistero del Sabato Santo. Il Credo antico ci teneva a sottolineare questa discesa agli inferi. Nella lettera di Pietro, nella seconda lettera di Pietro, c'è il riferimento al Signore Gesù che scende agli inferi nel momento della morte e compie delle azioni. E allora ecco che si tratta un attimo di capire, qui si sviluppano ovviamente un sacco di riflessioni possibili, che cosa ha fatto Gesù nel tempo della morte. Allora, innanzitutto stiamo sempre dentro le nostre categorie. Qui sarebbe utile, ma per un'immagine sola non sono stato a montare tutto l'ambaradan, avere presente l'icona della risurrezione di Rublev, di tutti gli autori delle icone greche o bizantine, in cui si vede il Signore Gesù che scende con questo velo che vola, perché è la potenza degli angeli che scende con lui. Sui piedi, sotto i suoi piedi c'è la porta degli inferi che è stata divelta dalla sua potenza, e raggiunge Adamo e Eva, e con loro c'è l'immagine di tutta quanta l'umanità, raggiunge Adamo e Eva, li prende per mano per iniziare quella che è la risalita. I due movimenti sono i movimenti cosiddetti della discesa e della risalita. I termini tecnici sono la catabasi e l'anabasi, la discesa e la salita. La discesa che corrisponde a quello svuotamento di cui abbiamo parlato, e la risalita invece che ha a che fare con la gloria che inizia a manifestarsi. Io ho sempre visto questa immagine, credo che nella sua semplicità non voglia essere troppo provocatoria per il Padre Eterno, ma che è letteralmente come un trampolino. Signore Gesù, nel suo essere disceso fino in fondo, poggia il piede sull'ultima pietra in fondo agli inferi, in questo Sheol, il luogo delle ombre, e una volta che ha appoggiato il piede lì, inizia la risalita. Ed è lo stesso movimento che canta l'inno ai Filippesi che dicevo all'inizio della catechesi. Per questo Dio lo ha esaltato, perché fu obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E proprio in questo farsi vicino, no, fino all'ultimo uomo dentro agli inferi, per andare a interpellare la sua libertà, perché chi è venuto prima deve poter scegliere se credere nel Figlio di Dio che si fa uomo, ecco che abbiamo a che fare con il fondo della kenosis, il Figlio di Dio che ha visto l'azione di Adamo e Eva e che va a prendere proprio Adamo e Eva, i progenitori del bene e del male per l'umanità, li va a prendere e interpellare fino al fondo degli inferi, perché li deve prendere e portare in alto. Il mirabile commercio, siamo di nuovo lì. L'azione del Figlio è questa molla qui. Lui scende a prendere la pienezza dell'umanità, anche quella che noi non vogliamo, e ci regala la pienezza della divinità che noi non sapevamo neanche di poter volere. E allora ecco che vi leggo a conclusione della catechesi questa, che è un'omelia sul Sabato Santo che noi normalmente preghiamo con l'ufficio delle letture del Sabato Santo, che parla proprio della discesa agli inferi, perché siamo nel secondo secolo, quindi abbastanza vicino a tutta la storia. C'era un po' la volontà di capire a che cosa fosse servito questo stare addormentato del Signore Gesù per tot tempo. Era spento, era disattivato, era in attesa. La teologia antica vede no, è iniziata la gloria. È entrato nel campo dell'avversario e ha iniziato a sgominarlo. E allora questa omelia dice: che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo e Eva, che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». La salvezza universale qui c'è, consapevolezza che non sono più salvati solo gli ebrei, ma tutta l'umanità. Pensiamoci. E presolo per mano, Cristo lo scosse dicendo: «Svegliati tu che dormi, risorgi dai morti. Io sono il tuo Dio che per te sono diventato tuo figlio», passare sotto, «che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite, a coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati, a coloro che erano morti, risorgete, A te comando, svegliati tu che dormi. Non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti, io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui. Tu in me e io in te, siamo un'unica e indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano al legno. Morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta verso di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono del cielo. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.